arpeggi.
I Put a Spell on You, un classicone di Screaming Jay Hawkins, qui maltrattato, diciamo, dalla nostra voce marziana di oggi, che in qualche modo può essere considerata un po' un corrispettivo femminile di Demetrio Stratos. Ma ce lo dirà in che misura il nostro ospite. Lei è Diamanda Galas, lui, l'ospite, è Boris Savoldelli. Buongiorno.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, confermo e condivido perfettamente quello che dici. Potrebbe essere una sorta di corrispondente femminile di Demetrio Stratos, non solo per il fatto che entrambi vantano origini greche, anche se poi in realtà Diamanda è nata a New York, ma per il fatto che nelle loro vocalità ci sono moltissimi punti in comune. E poi, non dimentichiamolo, visto che in questo ciclo di trasmissioni mi hai lasciato libertà completa, quindi, come ricordiamo ogni volta, non c'è una strutturazione o ricerca filologica particolare, ma c'è il desiderio di condividere degli ascolti guida. Dati, come
sì,
dicevi tu.
È un catalogo assolutamente soggettivo, ma è una scelta.
Esatto. Per quanto mi riguarda, Diamanda è stata la seconda voce marziana a cui si è rivolto il mio interesse, nel senso che dopo aver incontrato Demetrio Stratos musicalmente, perché purtroppo non l'ho mai potuto incontrare di persona per questioni anagrafiche, il mio interesse è caduto su questa voce femminile, di cui ancora una volta avevo sentito parlare, favoleggiare, raccontare le cose più terribili, questa donna contenta tendenze sataniste, eroinomani, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque la prima volta che ne ascoltai la voce, devo confessare, non ricordo se fu questo ascolto o un altro brano, ma direi che in questo caso poco importa, io rimasi totalmente folgorato, ancora una volta, non tanto e non solo dalla perizia, dalla capacità tecnica potentissima in una cantante come Diamanda Galas, ma ancora una volta nella capacità di toccare corde, suoni, timbri, interpretazioni che mai ero riuscito ad ascoltare prima. Cioè lei usciva dal rock senza ombra di dubbio, perché non era una cantante rock, non era neanche una cantante blues, anche quando si confrontava col repertorio blues come in questo caso, ma non era una cantante classica, neppure della musica contemporanea che pure in quegli anni cominciavo ad ascoltare. Non era per nulla una cantante jazz convenzionale, insomma era un alieno, una marziana.
Non a caso le chiamiamo voci marziane, perché sono per definizione indefinibili.
Esatto, e di lei mi sono immediatamente appassionato e innamorato. È chiaro che Diamanda, forse ancor più che in Demetrio Stratos, che era ovviamente uomo di quegli anni, Diamanda ha sempre dato anche alla propria rappresentazione figurativa, alla propria immagine, un ruolo importantissimo. Si è sempre vestita con abiti rigorosamente neri, ha sempre avuto, anche invecchiando, i capelli rigorosamente corvini, un trucco fortissimo che ha dei riferimenti abbastanza espliciti, voglio dire, rispetto al satanismo, perché questa pelle bianca, questi occhi molto truccati, questo rossetto fortissimo sempre di colori scuri, è un'immagine imprescindibile. Cioè non si potrà mai sentire o vedere Diamanda Galas cantare un brano dolce o una melodia smielata, perché non è il suo ruolo. E del resto, magari lo racconteremo un po' in questa puntata oltre che negli ascolti, del resto la sua storia anche artistica, le scelte artistiche sono sempre state molto nette, molto dirette e molto legate a un certo tipo di visione della vita, dove credo che Peace and Love e Flower non abbiano posto.
Thank you.
ha una profonda conoscenza sia della musica roots blues ma anche della musica jazz, e questo brano ne è l'evidente conferma. Non dimentichiamoci, perché a mio avviso molti se lo dimenticano, che Diamanda è anche un'ottima pianista. Anche qui non mi sento, per quanto io non sia pianista, ma insomma qualche anno di esperienza ormai ce l'ho, non mi sento di dire che sia tecnicamente ineffabile, ma non è questo il problema. Il suo modo di suonare il pianoforte, molto violento, molte volte lo tortura questo pianoforte, molto, molto asciutto, molto netto, senza arzigogoli di nessun genere tipo, è perfettamente funzionale a quello che lei esprime. Questo è l'elemento che mi piacerebbe che passasse da questa nostra puntata dedicata a Diamanda, cioè una personalità assolutamente sopra le righe. Del resto abbiamo detto che note biografiche non le diamo, ma a volte qualche riferimento può essere interessante. Diamanda inizia negli anni 70 per il Living Theater a fare esibizione nei manicomi, quindi si capisce già un certo tipo di dimensione. Lei sostiene di essere stata influenzata tantissimo dal malessere presente nei manicomi. Lei è sempre stata fortemente influenzata da tutto l'elemento dell'inconoscibile, del brutto, del cattivo, della violenza. Le muore un fratello poeta di AIDS. Lei fa nella sua trilogia dedicata alle piaghe in qualche modo che colpiscono l'umanità, lei fa un disco che si intitola Vena Cava del 92, che è il ritratto, cito, dell'isolamento e della crescente disperazione di un individuo sieropositivo. Cioè è chiaro che un artista che decide di fare musica trattando questi temi, ancora una volta non può vestirsi di fiori, non può cantare vogliamoci tutti bene, amiamoci tutti, e in questo la sua personalità vocale è unica.
E qui si capisce, beh, la battuta è fin troppo semplice. Diamanda Galas difficilmente sarà mai invitata a cantare in Vaticano. Questo
non
brano
credo.
È solo l'anticristo.
Questo è smaccato. E dopodiché mi permetterai di lanciare una provocazione. Io ho avuto nella mia vita un'unica occasione di vedere Diamanda dal vivo. La vidi a Mantova in teatro nel corso di un festival, del Festival della Letteratura. Fu per me un'epifania, fu un concerto incredibile. Io mi sedetti al posto e per tutta la durata del concerto rimasi totalmente rapito da Diamanda, che dimostrò un'intelligenza comunicativa non indifferente. Cioè il palco era solo lei, c'era un fondale nero con delle luci che andavano dal rosso al blu, non esistevano altri colori. Lo Steinway gran coda, lei allo Steinway completamente nera, con i capelli completamente corvini, evidentemente pitturati perché a quell'età non poteva averli così corvini, che contrastavano col viso bianco e questa sua voce straordinaria che ci ha massacrati nel senso bello per un'ora e mezza. Termina il concerto, lei viene chiamata sul palco. A un certo punto, per un problema tecnico, lei guarda il suo fonico a distanza e si mette a sorridere, e dopo un secondo si rende conto che non può farlo perché il suo personaggio non glielo consente, e ritorna di una serietà assoluta. Questa scena a me è rimasta assolutamente impressa, perché io credo, e questo non toglie un millimetro della stima assoluta che io provo per lei e della sua forza di carriera, ma mi ha dato la dimostrazione che probabilmente è anche un personaggio che giustamente lei ha creato, perché nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, tutti siamo personaggi. E quindi io credo che questo sia un elemento importante. Lei su questo non è mai scesa a compromessi.
E qui siamo addirittura dalle parti di uno spiritual, di Amazing Grace, sì. Un po' in contraddizione, se vogliamo, con l'anticristo di prima.
È vero, perché Diamanda è questo, Diamanda è anche contraddizioni, pur mantenendo la barra dritta, perché la sua vocalità la riconosci immediatamente. E infatti questo ascolto, come pure l'ultimo ascolto della puntata, ho voluto portarvi verso questa parte un po' più tradizionale blues e spiritual addirittura, perché comunque la vocalità di Diamanda parte da lì. Una cantante che sente il bisogno di cantare You Don't Know What Love Is, portandola ovviamente ad un livello di vera sofferenza, il momento in cui nella canzone si dice sono le tue labbra che bruciano, ti ricordi quando le tue labbra bruciano per amore? Chiaro che possiamo renderla una delle cose più meravigliose e più dolci possibili, se cantante in un certo modo, o possiamo farla diventare, come fa Diamanda, una delle cose più di sofferenza e più di dolore possibili. La sua capacità incredibile è questa, di cogliere il testo, cogliere il brano e portarlo all'estremo di quelle che sono le espressioni. Questo brano, che è in realtà Vena Cava 3, disco del 92, lei fa questo brano che fa riferimento esplicito al suo interno in questo blues a Amazing Grace. Nel prossimo e ultimo brano che andremo ad incontrare invece c'è una parte bellissima, estremamente originale, che il momento io ricordo era il 1994, lasciò tutto il pubblico di Diamanda totalmente, come dire, stupito, perché Diamanda si unì ad un altro enorme rappresentante della musica, John Paul Jones, che se non ve lo ricordate ve lo ricordiamo noi, è stato il bassista dei Led Zeppelin,
certo.
Poi produttore eccetera, e fecero un disco che si intitolava The Sporting Life di blues, dove fondamentalmente si divertirono per tutto il disco a suonare blues. Sappiamo benissimo quanto il blues sia stato fondamentale per la musica degli Zeppelin, quanto John Paul Jones abbia dato a questa musica, e Diamanda veste in maniera splendida le vesti della cantante blues, ma lo fa la Diamanda.
Beh, io ringrazio Boris Savoldelli che ci sta regalando preziose impressioni sulle sue e nostre, a questo punto, voci marziane. E ci risentiamo quindi presto su queste tracce.
Spero proprio di sì.